Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Era partito dal Belgio il camion sul quale nell'Essex britannico sono stati trovati i corpi di 39 persone. Restano però molti punti da chiarire. A Ginevra una scoperta che potrebbe rivoluzionare la chemioterapia, una combinazione di farmaci che colpisce solo le cellule malate e non quelle sane. Al via Sochi il vertice russo-africano. Putin annuncia l'intenzione di raddoppiare gli scambi commerciali. Testimone chiave oggi al Congresso americano nella procedura di impeachment del presidente Trump. Un diplomatico lo accusa direttamente. Anche stasera in apertura, lo avete capito dai titoli, la tragedia in Essex.
Speaker, the whole House will be shocked by the appalling news that 39 bodies have been discovered in a lorry container in Essex.
Lo shock del premier britannico Boris Johnson per la tragica scoperta Grace del camion all'interno del quale c'erano 39 corpi umani senza vita. Una scoperta che sta scuotendo la Gran Bretagna, sulla quale permangono molti punti da chiarire. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
Quando polizia e paramedici hanno aperto il container, si è presentata loro una vista orribile. 39 cadaveri, tra cui un ragazzo, stipati l'uno sull'altro. Vittime di una morte lunga, probabilmente soffocamento per mancanza d'aria. Intanto è stato identificato l'autista del camion container. Si chiamerebbe Mo Robinson, nordirlandese di 25 anni. Si trova sotto interrogatorio da parte della polizia, sospettato di pluriomicidio. L'autista proveniente dalla Bulgaria sarebbe passato attraverso il porto di Zeebrugge, in Belgio, per arrivare a Perthfleet, nella contea dell'Essex, in territorio britannico. Un itinerario, questo, anomalo, molto più lungo, ma che gli avrebbe permesso di evitare Calais e Dover, porti nei quali i controlli doganali sono molto rigorosi. È chiaro quindi che l'autista ha voluto evitare ad ogni costo di essere intercettato dalla polizia. Le autorità britanniche tentano ora di identificare le vittime, ma sarà un processo lungo. La tragedia della notte scorsa ricorda quella del 2000, quando 58 cinesi clandestini vennero trovati morti per soffocamento dentro un container sigillato nel porto inglese di Dover. Quello degli immigrati clandestini sta diventando un grosso problema anche nel Regno Unito. Le autorità non sanno dare una cifra precisa, ma secondo certi calcoli ogni anno circa 150.000 persone entrerebbero clandestinamente in Gran Bretagna.
In Cile è salito a 18 morti il bilancio ufficiale delle proteste iniziate 5 giorni fa, tra le vittime anche un bambino di 4 anni. Emergono intanto documenti e denunce riguardanti la repressione esercitata dalle forze dell'ordine. Ce ne parla Emiliano Guanella.
Detenuti inermi, spogliati e torturati nelle caserme, manifestanti tenuti per ore in blindati dai carabinieros, senza luce né ventilazione adeguata, prima di essere portati ai commissariati. Una repressione mai vista in 30 anni di democrazia. L'Istituto Cileno dei Diritti Umani ha consegnato al ministro degli Interni, Andrés Chadwick, un duro report sulle violazioni ai diritti umani commesse dalle forze dell'ordine nell'ultima settimana. Almeno 5 persone, si legge nel documento, sono morte a causa di spari diretti di soldati o poliziotti. I civili feriti che hanno sporto denuncia sono al momento 226, 123 dei quali per colpi di arma da fuoco. Per ora la Procura della Repubblica ha arrestato un militare con l'accusa di omicidio colposo per la morte di un giovane avvenuta domenica nel sud del paese. Il dossier è stato inviato anche alla commissaria dei diritti umani delle Nazioni Unite, l'ex presidente cilena Michelle Bachelet, che si è detta preoccupata per il grado di violenza in corso. Dopo le dichiarazioni bellicose di domenica, il presidente Sebastián Piñera ha abbassato il tono e ha invitato ad un grande dialogo nazionale, ma per ora dal governo si fa quadrato sull'operato di esercito, marina militare e carabineros. È la seconda volta dal ritorno della democrazia nel 90 che le forze armate sono autorizzate ad operare fuori dalle caserme. La prima fu nel 2010 per aiutare le popolazioni colpite dal violento terremoto nel centro-sud del Cile.
In Svizzera ora una maggioranza di donne ai vertici, più sensibilità all'ambiente, più trasparenza e una dichiarata lotta alla corruzione. Il Consiglio federale ha nominato il Consiglio d'amministrazione della nuova RUAG, che nascerà il 1 gennaio, e definito le linee direttive strategiche del suo scorporo. Obiettivo: una RUAG svizzera al servizio dell'esercito e una aerospaziale da privatizzare. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Il CDA della nuova RUAG non sarà solo presieduto da una donna, la ticinese Monica Duca Widmer, ma la sua composizione sarà a maggioranza femminile. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, percorrendo un'ulteriore tappa nello scorporo del gruppo d'armamento e aerospaziale in mano alla Confederazione. La nuova società di partecipazione sarà infatti composta di due sub-holding, una al servizio dell'esercito, che verrà presieduta dall'attuale direttore di FFS Cargo, Nicolas Perrin, e una chiamata RUAG International, che si concentrerà sull'aerospaziale, destinata alla privatizzazione. Alla sua testa il presidente del CDA dell'attuale RUAG, Remo Lütolf. Il Consiglio federale ha oggi definito anche le linee direttive strategiche delle due sub-holding. Sono riferite al periodo 2020-2023 e fanno fra l'altro tesoro delle critiche più volte espresse al gruppo negli ultimi anni dal controllo federale delle finanze. Per esempio, i vertici saranno chiamati a rendere conto regolarmente e in piena trasparenza delle loro attività. La lotta alla corruzione, sia attiva che passiva, è inoltre menzionata esplicitamente. Non solo, a lungo termine ci dovrà essere anche un'impronta ecologica. Confermata infine la cessione della fabbrica di munizioni di Thun. Se ne occuperà RUAG International. L'acquirente, scrive il governo, dovrà essere occidentale.
Una nuova arma chimica contro il cancro, la preannuncia l'Università di Ginevra, una promettente scoperta già brevettata che deve però ancora essere confermata dai test sulle cavie da laboratorio prima di essere commercializzata. Ci dice di più il corrispondente dalla Romandia, Gabriele Fontana.
Un miscuglio di farmaci denominato C2 che distrugge le cellule cancerogene risparmiando quelle sane. Invece di usarne solo uno, ne combina infatti 4 già esistenti, ma a più deboli dosi per evitare gli effetti secondari indesiderabili e la probabilità che i pazienti, per assuefazione, diventino resistenti alla cura. Il trattamento combinatorio messo a punto dalla professoressa Patricia Novak-Slivinska dell'Università di Ginevra è già stato testato con successo su delle cellule. Ora deve essere ancora validato dai test condotti in vivo su delle cavie animali per quanto concerne nella reazione non di singole cellule ma di tutto l'organismo. Perché questa combinazione particolare di farmaci uccide le cellule cancerogene e risparmia quelle sane? È quanto hanno cercato di stabilire invece le analisi di laboratorio già dirette dal professor Patrick Meraldi, anche lui della facoltà di medicina. Le cellule normali cercano sempre di dividersi in due, quelle malate si divideranno invece in 3 o 4 parti quando sono trattate con questo miscuglio di farmaci, processo che le uccide, mentre le altre sane continueranno a dividersi solo in due e saranno così preservate. Un trattamento promettente del cancro si profila così all'orizzonte, senza gli effetti secondari di terapie con un solo farmaco, che si rivela per questo troppo potente perché assunto finora a forti dosi.
Raddoppiare gli scambi commerciali tra Russia e il continente africano nei prossimi 5 anni è la promessa fatta oggi da Vladimir Putin a decine di capi di Stato e di governo riuniti a Sochi nel primo grande vertice Russia-Africa. Il capo del Cremlino ha insistito sul grande potenziale di sviluppo del continente, ma quali sono i punti di forza di Mosca rispetto alla Cina o alle ex potenze coloniali? Sentiamo Matteo Fraschini Cofì.
Armamenti. Sarebbe questa la principale ragione della recente espansione dell'influenza russa in Africa. Mosca vuole ricostituire i legami che aveva con il continente africano durante l'epoca sovietica e che si spezzarono con la caduta del muro di Berlino. Negli ultimi anni sono stati già firmati accordi con la Nigeria per dei nuovi elicotteri da combattimento per la lotta al terrorismo islamico. Mentre in Centrafrica, oltre a sostenere militarmente la missione dell'ONU nel paese, la Russia fornisce sicurezza alla guardia presidenziale e ad altri funzionari del governo. In Sudafrica invece stanno arrivando 2 bombardieri nucleari per rivitalizzare il commercio delle armi con le autorità sudafricane. Al summit Russia-Africa stanno partecipando oltre 3.000 persone, tra capi di Stato, diplomatici e uomini d'affari. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato di voler raddoppiare il volume del commercio con il continente africano entro i prossimi 5 anni, quindi dagli attuali 20 miliardi di dollari ad almeno 40. La Russia, in maniera molto simile alla Cina, ha promesso che non interferirà con la politica dei governi locali. È comunque interessata alle risorse naturali africane, come molti altri paesi, e dice di voler anche offrire assistenza nei settori umanitario, della salute e dell'istruzione.
Una notizia di sport prima degli approfondimenti: tennis, Stan Wawrinka ha staccato il biglietto per il secondo turno degli Swiss Indoors di Basilea. Il vodese ha facilmente sconfitto in soli 2 set l'uruguaiano Pablo Cuevas, 6-3, 6-4 il risultato finale. Alle 19 Roger Federer affronta nel secondo turno il moldavo Radu Albo. Negli Stati Uniti, dove la deposizione al Congresso di un diplomatico americano ha portato nuovi elementi contro il presidente Donald Trump nell'inchiesta per l'impeachment. Una lunga deposizione, soprattutto accuse dirette contro il presidente degli Stati Uniti per aver legato gli aiuti militari all'Ucraina ad un favore di natura politica. È davvero questa la cosiddetta pistola fumante, la prova che cercavano i democratici, o si tratta solo di dichiarazioni prive di riscontro, come replicano i repubblicani? Giro la domanda al nostro corrispondente da Washington, Emiliano Boss.
Buonasera, a stabilirlo sarà l'inchiesta dei democratici al Congresso. Stiamo per ora ai dati di fatto. William Taylor è un diplomatico con quasi 50 anni di servizio, veterano del Vietnam, già inviato in Medio Oriente, Afghanistan, Iraq e anche in passato in Ucraina. Era in pensione quando qualche mese fa l'amministrazione Trump gli ha chiesto di tornare a Kiev come responsabile dell'ambasciata. Nella sua deposizione, per la prima volta, è stato detto che Trump ha sospeso quasi 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina per ottenere un vantaggio politico, cioè un'inchiesta contro l'ex vicepresidente Joe Biden, oggi uno dei candidati democratici alle presidenziali. Questo era già contenuto anche in una denuncia anonima, quella del whistleblower, l'informatore da cui è partita l'inchiesta per l'impeachment un mese fa. Ma ora la differenza è che lo ha affermato sotto giuramento davanti al Congresso un funzionario di lungo corso che ha lavorato con democratici repubblicani. Nella sua testimonianza ha sostenuto di avere visto sul terreno le conseguenze della mancata assistenza militare all'Ucraina, poi sbloccata dall'amministrazione Trump, ma che comunque a suo parere ha danneggiato un alleato americano nel tentativo di contenere la Russia di Putin. Insomma, secondo questo diplomatico, le questioni di politica interna hanno messo in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
Bene, ma tutto questo basta a convincere i repubblicani? Come hanno reagito? Continuano a difendere Trump?
Intanto in queste ore ha reagito Trump. Sostiene che Taylor, il diplomatico, non abbia le prove che l'Ucraina fosse consapevole della sospensione degli aiuti militari. Finora, nelle testimonianze di altri funzionari governativi al Congresso, si parlava di un incontro alla Casa Bianca chiesto dall'Ucraina e che Trump avrebbe condizionato all'avvio di una richiesta su Joe Biden, commettendo, secondo i democratici, un abuso di potere. Adesso invece c'è di mezzo, come abbiamo detto, la sicurezza nazionale. Questo comunque non sembra bastare. I repubblicani continuano a fare quadrato attorno a Trump per ora e accusano i democratici di nascondere l'inchiesta, visto che non è ancora stata votata dalla Camera, una votazione comunque non necessaria dal punto di vista formale. Però va anche detto che sul piano politico emerge qualche incrinatura anche tra i repubblicani. Appare comunque ben lontana per ora la possibilità che, in caso di impeachment approvato dalla maggioranza democratica alla Camera, i conservatori al Senato possano votare a favore della rimozione di Trump.
E noi dagli Stati Uniti adesso passiamo al Libano. Dopo una settimana di manifestazioni, entra in scena l'esercito che si è schierato intorno alla capitale Beirut. I manifestanti però hanno continuato la loro protesta contro il carovita e la corruzione. Una protesta che non si è spenta neanche con le precedenti concessioni del governo. A Lorenzo Trombetta, Beirut, chiedo allora perché ora queste manifestazioni e perché continuano con tanta tenacia.
È una rivolta prima di tutto contro il carovita, nel senso che una fetta sempre più ampia di libanesi non sa più come arrivare a fine mese a fronte di una quasi totale assenza di servizi di base forniti dallo Stato. Questo invece è sempre più visto come una cricca di ladri impegnati a distribuirsi fra loro le ricchezze del paese. C'è anche da dire, a differenza delle precedenti contestazioni di piazza in Libano, che questa appare come una rivolta delle periferie, non solo geografiche, ma soprattutto periferie socio-economiche, politiche. Non è solo a Beirut che si scende in strada, ma in quasi tutte le città e villaggi del paese, dal nord al sud. Inoltre sembra che il movimento sia trasversale e che trascenda le tradizionali divisioni confessionali, ideologiche, tipiche del Libano. Nel senso che non è soltanto una questione di avere musulmani e cristiani in piazza assieme. Soprattutto quello che colpisce è vedere esponenti delle basi dei vari partiti ideologici e religiosi, come gli sciiti di Hezbollah e i loro rivali cristiani maroniti delle forze libanesi, invocare a gran voce insieme parole d'ordine inclusive, come dignità, prospettive sociali, rottura delle barriere confessionali, fine del sistema clientelare.
Di fronte a questo malcontento, che carte può ancora giocare il governo libanese?
Per ora il governo ha proposto riforme economiche definite senza precedenti, taglio agli stipendi di parlamentari e ministri, pensioni di anzianità, inesistenti in Libano. Il governo ha soprattutto detto di non volere imporre nuove tasse per l'anno prossimo. Il pacchetto di riforme è stato subito respinto in toto da una piazza che resiste in strada, con circa 1 milione di persone anche oggi scese a protestare nonostante l'intensa pioggia, e soprattutto nonostante i primi tentativi odierni dell'esercito di disperdere i sit-in. Il Libano comunque rimane paralizzato anche oggi. Scuole, università, banche, istituzioni sono chiuse da giorni e c'è da segnalare che per la prima volta oggi le autorità religiose cristiane, cattoliche e ortodosse, da decenni alleate dei leader politici, si sono timidamente schierate con i manifestanti, chiedendo al capo dello Stato cattolico e a tutti i politici di intervenire con urgenza. Prima hanno detto che la situazione precipiti.
Lorenzo Trombetta, direttamente da Beirut, ultimo contributo di questo radiogiornale dalla Svizzera, dove è sempre più precaria la situazione finanziaria di tanti istituti di cura regionali. Oggi il governo sangallese ha presentato la sua nuova strategia ospedaliera, che prevede di concentrare le cure stazionarie in 4 sedi principali. È invece prevista la chiusura degli altri 5 istituti sanitari del cantone. E nel cantone c'è chi parla di un terremoto, e nelle regioni interessate, come ad esempio il Toggenburgo, già ci si prepara a combattere i piani del Consiglio di Stato. Plaudono invece gli esperti. Anna Maria Nunzi.
Da anni in tutta la Svizzera si registra un calo dei pazienti dei piccoli ospedali regionali, che sprofondano sempre più nelle cifre rosse, anche perché aumentano le cure ambulatoriali. Un grosso problema anche a San Gallo, dove l'esecutivo ha ora deciso di riorganizzare l'offerta ospedaliera. A farne le spese saranno 5 istituti nelle zone periferiche, che verranno trasformati in centri sanitari. Un progetto che piace all'esperto di economia sanitaria Heinz Locher. L'esempio sangallese conferma che è impossibile mantenere un'offerta decentralizzata, reclutare personale qualificato nelle zone più discoste e anche tenere a bada i costi. La politica del governo è stata un fallimento. È giusto che si sia deciso di invertire la rotta. Non si possono tenere in vita strutture sempre più deficitarie, osserva Locher, convinto che la concentrazione delle cure in istituti specializzati è nell'interesse dei pazienti. Purtroppo per la gente, dice, la medicina di prossimità è sinonimo di qualità, ma non è sempre così. Certo, è importante che in tutte le regioni venga assicurata una medicina di emergenza di alto livello e che ci siano dei centri medicalizzati dove possono essere curate le patologie meno complesse. Per curare quelle più gravi, quando sono ad esempio necessari degli interventi chirurgici, è però meglio affidarsi ai medici delle strutture più grandi, che possono anche garantire ai pazienti più sicurezza e qualità, afferma l'esperto. L'obiettivo principale del governo sangallese continua è proprio quello di ottimizzare la qualità delle cure, senza aumentare, anzi riducendo i costi. Costi che potrebbero poi essere contenuti rafforzando la medicina di base e la rete delle cure a domicilio. Ci sono sempre più persone, in particolare anziane, che soffrono di malattie croniche. Per coordinare e migliorare i trattamenti è importante intensificare la collaborazione tra medici di famiglia e servizi Spitex, dice Heinz Locher. Per potenziare queste cure in futuro, conclude, sarà inevitabile concentrare quelle ospedaliere proprio come ripropone oggi l'esecutivo sangallese. Lo aveva già fatto una quindicina d'anni fa, ma allora il piano era naufragato. L'esperto si augura che questa sia la volta buona, anche se ammette non sarà facile convincere il popolo, al quale spetterà l'ultima parola.
E per questa edizione è tutto, buona serata.